dire Stato e dire guerra.
Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout. La scuola, tra controllo sociale e militarizzazione. 15 marzo 2024, Pinerolo. Intervento di Francesco Migliaccio.
Parlerò stasera di una ricerca svolta la scorsa primavera. L'ho già presentata in diversi contesti, ma ogni occasione è l'opportunità per approfondire e osservare questa ricerca da diversi punti di vista. La prima cosa che chiedo è questa: io ho già parlato dei corsi di radicalizzazione, di prevenzione alla radicalizzazione per gli insegnanti nelle scuole. Vorrei capire quante volte lo abbiamo sentito questo processo, quanto vorrei evitare di essere ripetitivo e al contempo però fornire le basi per la discussione. E suona nuovo. Quindi
vai.
Va bene. Poi diciamo che ci sono. Grazie, allora vado. Ci sono poi diversi approfondimenti che a questo punto accennerò e magari poi li possiamo toccare e sfiorare nella discussione successiva. Adesso quindi faccio un intervento più di base. Allora, tutto è nato quando l'anno scorso nella mia casella di posta di docente, perché io sono un docente precario di letteratura e storia alle superiori, mi è arrivata sulla mia casella di posta una proposta girata dalla dirigente, una proposta di un corso di formazione, il cui titolo era "Per una didattica di prevenzione di ogni forma di radicalizzazione violenta". Un corso di formazione sponsorizzato, sostenuto dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, che doveva formare gli insegnanti a individuare i rischi di radicalizzazione nelle scuole. Adesso io vi leggerei solo due estratti dall'invito a cui ho partecipato, no? Perché volevo vedere allora cos'erano questi corsi, 24 ore di corso. Intanto si definisce il concetto di radicalizzazione violenta. È un processo identitario in cui un individuo o un gruppo adotta una forma violenta di azione direttamente collegata a un'ideologia estremista di contenuto politico, sociale o religioso che contesta l'ordine stabilito sul piano politico, sociale o culturale. Quindi noi docenti dobbiamo saper individuare nelle scuole questi processi di radicalizzazione per prevenirli. Spiegherò meglio nel corso dell'intervento cosa vuol dire prevenirli. La cosa interessante però è il titolo di questo corso, prevenzione di ogni forma di radicalizzazione. Questo è qualcosa che è avvenuto negli ultimi anni, soprattutto a partire dalla pandemia. Prima, perché sono almeno 8 anni che vengono impartiti questi corsi, non soltanto in Piemonte, ma in diverse regioni d'Italia. Io ho ricostruito un po' altri uffici scolastici regionali, sicuramente è avvenuto in Emilia Romagna, sicuramente nelle Marche, sicuramente nell'Università di Catania, quindi attraversa diversi ordini, diversi gradi. Che cosa insegnano in questo corso? Ecco uno schema. Dopo aver analizzato le principali narrazioni, gli obiettivi, il modus operandi, le tecniche di reclutamento dei gruppi estremisti di destra, di sinistra e anarchici, la lezione proseguirà con un focus sulla presenza di forme di estremismo composite e ibride nella società, con l'obiettivo di evidenziare le relazioni e le connessioni tra i gruppi, ideologie, anche molto diverse tra loro, emerse soprattutto nelle derive violente di alcune proteste antigovernative e antisistema che hanno colpito l'Italia e l'Europa durante la pandemia da Covid-19. Questa pandemia da Covid-19, secondo me, è stata in qualche modo un momento di snodo. Perché? Perché questi corsi in origine sono corsi fondati sull'individuazione dell'estremismo violento jihadista. E adesso siamo passati a ogni forma di radicalizzazione. Non dico niente di nuovo, in un certo senso un certo discorso sul terrorismo diventa un canale di diffusione per lo studio, la repressione di diverse forme di cosiddetta radicalizzazione. Io per ragioni di spazio e di tempo metto fra parentesi, non toccherò questa sera il problema, come dire, postcoloniale che c'è dietro poi la definizione di jihadismo, di pericolo jihadista, e mi concentrerò invece su questa estensione politica tout court, no? In cui si può arrivare sostanzialmente a tutti i movimenti antisistema, l'anarchismo, eccetera. Io guarderò mentre parlerò il telefono perché ho gli appunti sul telefono. Perché le questioni sono veramente, come dire, tanto interessanti quanto preoccupanti, quindi ho bisogno di essere preciso. Noi dobbiamo imparare, noi docenti, dobbiamo imparare a sviluppare una didattica di prevenzione a ogni forma di radicalizzazione violenta. La parola chiave su cui mi soffermo adesso è il concetto di prevenzione. Cosa ci hanno insegnato? Che per i reati, distinzione classica, no? Per i reati è necessario applicare il law enforcement, cioè ci sono, come dire, istituzioni dure che intervengono, no? Può essere la magistratura, la polizia, le forze dell'ordine, poi il carcere, in seguito dei percorsi che conosciamo. Tuttavia, il focus di questo corso è la prevenzione, cioè noi dobbiamo agire, ci dicono, in un contesto pre-crime, cioè noi dobbiamo arrivare prima del crimine, dobbiamo prevedere quegli atti radicali, quel pericolo di radicalismo che precede la possibilità di avviare il protocollo repressivo. Quindi noi docenti, siamo un soft power, quindi un soft power complementare a quello che è il potere duro, come dicevo, del law enforcement. Io certe parole le dico, dovete immaginare tra virgolette, no? Perché io sto parlando la loro lingua. Il tentativo critico, come sempre, è quello di usare il loro linguaggio per in qualche modo decostruirlo. La scuola, quindi, è un'istituzione, insieme alle aziende sanitarie, ai servizi sociali, all'attività del terzo settore, torneranno, questo secondo me è molto importante. La scuola è un'istituzione complementare, un'istituzione dove applicare questo soft power. Noi, sostanzialmente, dobbiamo imparare a decifrare il rischio di radicalizzazione fra gli studenti. E per farlo ci hanno fornito una griglia per l'osservazione della radicalizzazione. Noi dovremmo riuscire a leggere questa griglia, capirne le voci e attribuire un grado di pericolosità agli studenti. Vi cito alcune voci di questa griglia, che è divisa per categorie: vulnerabilità individuali, con indicatori biografici, polarizzazione verso ideologie e orientamenti estremisti violenti, la mobilitazione verso l'azione violenta. Queste sono le grandi categorie. Nella categoria vulnerabilità individuali, cito per esempio la prima: manifesta assenza di identificazione positiva con la società o la comunità e ne rifiuta i valori democratici. Rilevazione: mai, raramente, qualche volta, spesso, sempre. Manifesta odio verso la società occidentale e i suoi simboli, mai, raramente, qualche volta, spesso, sempre. Mostra risentimento per motivi economici, sociali o politici, risentimento. Ritiene di essere vittima di ingiustizie e torti di cui incolpa dei soggetti specifici o la comunità. Mostra frustrazione per una condizione di isolamento, esclusione sociale, marginalizzazione e alienazione. Potrei andare avanti? Vi cito alcuni indicatori biografici. Si rivelano comportamenti devianti delle figure genitoriali di riferimento. Ha legami significativi con soggetti radicalizzati. Ha precedenti penali per crimini violenti e non violenti. Ha avuto un'esperienza di detenzione. Indicatori critici: si rileva un marcato degrado del contesto sociale. È affetto da malattia mentale certificata o presunta. Fa uso di sostanze stupefacenti. Sì, no, non rilevato questo. Scusate, sugli indicatori biografici è sì, no, non rilevato. Noi abbiamo, sostanzialmente, ci viene fornita una guida, prevenzione dell'estremismo violento, guida d'osservazione dei processi di radicalizzazione, per capire questi valori e questi gradienti, insomma, per definire meglio queste voci. Ma soprattutto per capire quello che si dovrebbe fare qualora da questa griglia per l'osservazione emergesse un soggetto potenzialmente pericoloso. Che cosa dobbiamo fare? Noi non siamo nella situazione, come dire, criminosa, no? Secondo loro. Siamo nella situazione preventiva, noi siamo la prevenzione all'estremismo violento. Quindi, se questa tabella individua un soggetto a rischio di radicalizzazione, dobbiamo avviare un tavolo multiagenzia. Cioè, dobbiamo cooperare con altri pezzi della società civile per costruire un percorso di accompagnamento che prevenga la radicalizzazione del soggetto. Questo tavolo quindi è un tavolo che deve dialogare con assistenti sociali, terzo settore, psichiatri, psicologi, ma anche le forze dell'ordine, no? In una previsione di integrazione dei soggetti della società civile volti a garantire la sicurezza, insomma, del sistema attraverso metodologie diverse. Ovviamente ci dicono, qualora sia evidente il rischio di reato e il reato commesso, dobbiamo direttamente denunciare il soggetto alle forze dell'ordine, no? Quindi stiamo parlando sostanzialmente non di due poteri alternativi, il soft power e il potere repressivo, stiamo parlando di due poteri complementari. Bisogna ragionare insomma in termini di gradienti. Noi veniamo quindi considerati uno snodo all'interno di questa organizzazione sociale. Questo viene spiegato molto bene all'interno di questo libro. Prima all'introduzione c'è stato uno spoiler, che di solito questa affermazione comunque è impressionante, perché ha impressionato anche me. Questo libro, io quando l'ho sfogliato in quanto partecipante a questo corso di 24 ore, scusate parentesi, questo corso partecipano un docente orientalista che ci spiega la storia dell'Islam, un docente dell'ISPI, avete presente l'ISPI, che ci spiega le diverse derive violente e antisistema del contesto politico contemporaneo, psicologi, educatori che ci spiegano insomma come approfondire e agire in questi contesti. Bene, questa guida è stata distribuita dall'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, AISI, Roma, ottobre 2022, quindi siamo comunque un documento veramente contemporaneo, e l'AISI è un'agenzia dei servizi segreti. Quindi questo manuale di fatto è stato elaborato da psicologi, psicologhe che hanno guidato questo corso, scusate, un corso come dire, lanciato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, ma affidato a una cooperativa, quindi a un ente privato, che di fatto lavora impartendo corsi al personale docente.
Qual è la cooperativa?
Exit, ed è una cooperativa del Friuli Venezia Giulia, Udine. Quindi come dire, formatori producono questo manuale, ma questo manuale è stato in qualche modo realizzato all'interno di un'agenzia dei servizi segreti. Ora, questa è un po' era la base dell'esperienza. Ora cerco di andare a vedere alcuni aspetti che approfondiscono un po' di più questa relazione che sto facendo. Innanzitutto la genealogia di queste griglie. Sarò molto breve perché almeno magari lascio degli spunti su cui poi possiamo approfondire nel corso della discussione. La genealogia di queste griglie, da dove vengono queste griglie per valutare il rischio di radicalizzazione? Queste griglie vengono dalle istituzioni carcerarie. In origine esistono griglie per valutare il rischio di recidiva, ovvero si raccolgono dati fra i detenuti per capire se essi hanno diritto o meno ad accedere alle misure alternative, e quindi bisogna in qualche modo valutare attraverso parametri psicologici, comportamentali, se i detenuti possono accedere o meno alle misure alternative, e quindi si valuta, sono protocolli per la valutazione del rischio di violenza. Queste griglie transitano dalla violenza alla violenza estremista. Cioè si valuta all'interno dell'istituzione carceraria se i detenuti rischiano di poter commettere violenza di carattere estremista nel mondo. Ecco che in qualche modo queste griglie di valutazione transitano sulla dimensione ideologica. Ecco, queste stesse griglie ispirano anche le griglie che poi vengono applicate nella società civile al di fuori della carcerazione e arrivano fino alle scuole. Insomma, posso dimostrare, poi se vogliamo ho tutta una serie di protocolli per la valutazione del rischio, posso dimostrare che i discorsi che ci sono stati forniti hanno una genealogia diretta con dispositivi prodotti in ambito carcerario, no? Quindi un aspetto importantissimo che riguardava la mia ricerca era il seguente: io da docente a volte mi sembra di essere in istituzione carceraria e utilizzavo questa come una metafora, cioè come un modo analogico per capire il luogo dov'ero. In realtà questo studio mi ha permesso di capire che insomma, siamo oltre l'analogia, cioè ci sono delle vere e proprie genealogie di strumenti che da un'istituzione arrivano a un'altra e quindi secondo me bisogna guardare questo come un sistema integrato. Ora, la cosa interessante è questa, chi propone in origine delle politiche di prevenzione della radicalizzazione? È un'agenzia europea legata alla Commissione europea che si chiama Radicalization Awareness Network, RAN, d'ora in poi per semplificare. Quindi un network di consapevolezza sulla radicalizzazione. Sono sostanzialmente, è un ente, come dire, progressista, è un ente che vuole favorire la coesione sociale, favorire il, come dire, l'integrazione dell'esclusione, in modo che non si possano commettere azioni legate a forme di estremismo. Sono sostanzialmente, come dire, i buoni, i democratici, coloro che vogliono evitare di impiegare la forza bruta, il carcere, la polizia, ma cercano di intervenire prima che le istituzioni violente, no, repressive possano intervenire. Sono sostanzialmente i buoni complementari alla repressione. Questa agenzia di fatto agisce poi capillarmente nei vari territori, no? Io per la mia ricerca ho intervistato un esponente di questa agenzia che lavora su Torino. Questa agenzia lavora anche sulle politiche urbane torinesi, questo approfondimento non lo farò, magari lo possiamo fare se ci interessa, però di fatto questa agenzia ha cercato di attivare un tavolo di lavoro sui quartieri popolari di Torino. E questa agenzia è anche legata a entità europee che hanno finanziato a Torino progetti di sicurezza urbana, no, tutto un aspetto urbano che adesso lascerò da parte, però se vogliamo anche qui si può attivare. La cosa interessante è che in realtà noi docenti questa griglia non la possiamo ancora adottare formalmente, perché manca una legge che ci permette di farlo. Quindi questi democratici ben pensanti che vogliono lavorare sulla coesione sociale spingono da anni affinché ci sia una legge che permetta a noi di fare di fatto questo triage, questa schedatura degli studenti. Ora, questo cosa ci può portare a dire? Ci può portare a dire che sono dei mediocri, sicuramente lo sono, che sostanzialmente agiscono, fanno dei corsi per fornire a noi degli strumenti che poi non possono essere neanche utilizzati. Sì, è anche giusto evidenziare, secondo me, la banalità, no, del potere. Insomma, sappiamo che spesso esso è tanto stupido e banale, ma non per questo non è pericoloso, perché laddove non si può intervenire dal punto di vista legale, allora loro si presentano come banali e mediocri, però aprono sostanzialmente a due aspetti. Uno, una forma di, come dire, formazione mentale, ideologica dei docenti. Ovviamente i miei colleghi non seguivano questo corso con uno spirito critico, ma erano piuttosto affascinati da questi discorsi. E lo raccontavo prima, vi faccio un brevissimo esempio. A un certo punto ci viene mostrato come i formatori jihadisti sono subdoli, perché spiegano ai ragazzi in via di radicalizzazione, ci fanno leggere un documento originario, come insegnano ai ragazzi a dissimulare le loro credenze ideologiche, a non far vedere di essere degli islamisti radicali. Questo che cosa comporta in un discorso così formativo? Che i miei colleghi affermano, dunque, tutti i nostri studenti potenzialmente potrebbero essere terroristi, anche quelli che lo sembrano meno. Ed ecco che sostanzialmente si applica una dinamica inquisitoriale nei processi proprio cognitivi del corpo docente, no? Questo è il primo aspetto. L'altro aspetto, se non c'è una legge, se questa cosa rimane ancora sull'informale, apriamo sostanzialmente all'ambito della discrezionalità, che è di fatto l'ambito dove le forze dell'ordine lavorano e lavorano con una certa consistenza. Io vorrei leggervi un documento che ha diffuso proprio l'Osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole e delle università. Ed è un documento che è uscito da un istituto tecnico, da un istituto superiore dell'area di Grosseto. Di fatto la Digos di Grosseto ha convocato tutti i dirigenti scolastici, impartendo sostanzialmente dei suggerimenti che ora leggerò. Una dirigente, particolarmente ingenua, per nostra fortuna, ha deciso di emanare una circolare dicendo quello che aveva detto la Digos, no? A seguito dell'incontro tenutosi il 15 novembre presso la questura di Grosseto con esperti della Digos, volto a informare le istituzioni scolastiche del rischio concreto nella provincia di fenomeni di radicalizzazione, si invita a porre particolarmente attenzione a quanto seguito. A quanto di seguito, scusate. Quindi, fenomeni di radicalizzazione, siamo proprio nel mio campo di interesse. Nei laboratori si chiede ai tecnici di controllare periodicamente la cronologia degli accessi al web per individuare link, siti, immagini ritenuti potenzialmente pericolosi. Controllare gli adolescenti che chiedono di uscire dall'aula frequentemente per la preghiera. La questura comunicherà alle scuole il periodo della preghiera del Ramadan, durante i quali occorre fare particolare attenzione. Questo ovviamente non è gravissima, come tutto è molto grave, però questo... tenere sotto controllo gli studenti con assenze prolungate per le quali le famiglie non forniscono giustificativi accettabili. Fare attenzione alla comparsa sui social di post sospetti e se vengono trovati bigliettini con scritte particolari, anche in lingua straniera o codici sconosciuti, si possono fotografare. In caso di evidenza, questa è la parte, in caso di evidenza di atteggiamenti potenzialmente pericolosi, va informata la dirigenza che, attraverso un contatto WhatsApp, ne darà comunicazione alla questura, che provvederà a effettuare i controlli necessari. L'informalità e la discrezionalità sono centrali. Ora, cosa succede? Che grazie alla segnalazione dell'osservatore, cosa ha fatto? Probabilmente un docente ha scaricato il PDF della circolare, lo ha diffuso, ne abbiamo avuto conoscenza, il Tirreno scrive un articolo riportando i commenti dell'osservatorio stesso e di un docente critico, ma soprattutto il Tirreno intervista un dirigente della Digos, uno degli esperti, e secondo me quello che dice l'esperto della Digos è molto interessante. Anche in questo caso, piuttosto stupidamente, fa delle affermazioni, ma in qualche modo la subitità spesso è violenza, anzi, cioè la subitità fa parte della violenza, cioè è oppressiva, però ci permette sostanzialmente di comprendere alcuni passaggi. Dice il nostro esperto: l'incontro al quale hanno partecipato tutti i dirigenti scolastici della provincia aveva l'obiettivo di condividere in maniera riservata gli indirizzi di prevenzione di possibili fenomeni di radicalizzazione degli adolescenti, non riferiti esclusivamente all'ambito delle appartenenze religiose. Cioè, intanto in maniera riservata, questo non deve essere pubblico, cioè lo sta dicendo. E poi, no, ma non siamo razzisti, non è soltanto contro l'Islam, ma estese a fenomeni come bullismo, pedopornografia, violenza di matrice politica, sportiva o legata al consumo di sostanze. Noi non siamo razzisti. La Digos lavora in un'ottica di prevenzione e incontra regolarmente le diverse componenti della società, in questo caso la scuola, per stabilire criteri di collaborazione. Non possiamo arrivare capillarmente in ogni ambiente, e in questa logica chiediamo a chi ha certi ruoli di svolgere la funzione di antenne sociali per segnalarci l'insorgere di problemi potenziali, che poi sta a noi verificare se siano tali o meno. No, per me questo è chiave. Dice: questo documento non doveva uscire, doveva essere informale, e soprattutto noi non possiamo arrivare capillarmente alla società, è necessaria la collaborazione di tutti i corpi della società, soprattutto dei corpi educativi, degli insegnanti, degli assistenti sociali, del terzo settore. E secondo me veramente interessante allora guardare a questo fenomeno limitato a deradicalizzazione per cercare di leggere probabilmente quello che è un fenomeno sociale ampio. L'approfondimento di questa sera, che adesso non farò, ve lo dico così a braccio per un possibile discussione, vediamo come continuerà insomma il nostro dialogo, è il seguente. Sono convinto, alla luce dell'approfondimento appena accennato sulla genealogia di questi protocolli, no? Carcere, scuola, e alla luce anche di quello che sto per dire, che dobbiamo veramente studiare la scuola e le istituzioni nei loro aspetti micrologici, andandoci a vedere protocolli, modalità, leggi, per cercare di vedere non soltanto l'eccezionalità gravissima, la polizia che entra nelle scuole per controlli antidroga, la polizia che entra nelle scuole per fare una lezione contro cyberbullismo, questioni che mostrano questa integrazione che sto descrivendo, ma sono in qualche modo fenomeni eclatanti. In realtà noi dobbiamo andare a leggere proprio l'istituzione stessa, l'istituzione scolastica. E allora io, a questo proposito, Penso che sia molto interessante vedere l'apparato legale della scuola, in particolare concentrandosi su alcuni aspetti. Uno potrebbe essere il cyberbullismo, di cui c'è già una legislazione da studiare, su cui ragionare, ma anche il voto in condotta. Io mi sto occupando di ricostruire una storia del voto in condotta che è stato recentemente reintrodotto, cioè dal 2008 è stato reintrodotto e di fatto oggi può costare la bocciatura a un ragazzo soltanto con un 5 in voto in condotta. Questo se ragioniamo sui fenomeni delle occupazioni, sulle minacce che i dirigenti possono fare ai ragazzi che occupano, è un discorso chiave. Ma perché è così interessante il voto in condotta? Perché esso è collegato alla capacità, a quella che viene chiamata la competenza di cittadinanza, la competenza sociale. I ragazzi, vengono valutati perché si devono comportare bene. E perché questo è interessante? Perché, io non so quante persone facciano parte del mondo della scuola, il concetto di competenza è un concetto cardine. Oggi nel mondo della scuola, dal 2006, con una direttiva dell'Unione Europea, noi dobbiamo valutare non soltanto le discipline, ma soprattutto le competenze. Allora bisogna andarsi a guardare quali sono queste 8 competenze, no? Che l'Unione Europea vuole che valutiamo. E c'è proprio la competenza sociale, la competenza della cittadinanza. Ovviamente manca ogni riferimento alla pensiero critico, alla dissidenza, alle forme, insomma, di, non lo so, di ragionamento vivo, conflittuale, tutto questo viene eliminato. Magari potremmo parlarne, non voglio approfondire qui questo aspetto, però una cosa la vorrei dire. Quando è stato reintrodotto il voto in condotta? È stato reintrodotto a livello europeo in maniera non omogenea, ma piuttosto evidente in diversi stati, tra cui l'Italia, la Germania. In Francia c'è una certa resistenza su questo. Perché è stato reintrodotto? Io ho trovato, in questo caso non è frutto di una ricerca particolarmente raffinata, perché l'ho trovato su Wikipedia, sul voto in condotta, ho trovato che in Germania è stato reintrodotto come riconoscimento dell'aumento dell'importanza delle soft skills, cioè delle competenze soft, delle competenze dolci, nell'ambito professionale e per la crescente pressione di aziende e organizzazioni, anche sulla spinta di un progetto condotto nelle scuole con l'aiuto di aziende come Chrysler. Nel 2007 in Germania è stato ripristinato il voto in condotta proprio su richiesta di Chrysler, perché sapersi comportare bene, sapere riconoscere i valori della cittadinanza attiva, della coesione sociale, del riconoscimento dell'alterità, tutte queste soft skills servono a una forma di irregimentazione all'interno di quello che è il sistema produttivo attuale. E con questo riferimento, cioè al mondo del lavoro, penso in qualche modo di essere passato da degli strumenti proprio specifici, cioè il rischio. Valutare il rischio di dissidenza, no? Di radicalizzazione all'interno di una società che richiede una certa irregimentazione, penso di essermi in qualche modo collegato con l'introduzione, no? Fornendo di fatto un quadro che però nasce da degli aspetti peculiari, degli strumenti specifici. Le ultime parti sono state appunto solo accennate perché possiamo in qualche modo approfondirle, però secondo me è anche giusto fermarsi qui, almeno dopo il secondo intervento magari possiamo fare una discussione assieme, no? Meno frontale. E mi taccio, basta.
Non ho capito, tu hai detto che non c'è una legislazione adesso, cioè manca una legge per proporre, cioè per fare in modo che tutte le scuole adottino questo.
E soprattutto io non posso applicare queste tabelle e manca una legge che mi consenta di rilevare questi dati e di avviare questi tavoli multiagenzia.
Ecco, ma manca nel senso che è in
È
progettazione.
stata già scritta, ma si è arenata in un meandro del Parlamento nel 2017.
Quindi l'idea è che
Ci
comunque a
sono
tappeto, cioè nell'idea sarebbe
che
questo.
questi strumenti siano applicabili. Cioè l'importante è cominciare a rendere applicabili questi strumenti e a rendere una legge quindi che permetta una diretta relazione, non più informale, ma insomma legale, fra questura, scuola, terzo settore, dipartimenti ASL e dipartimenti di psichiatria, no? che questo possa essere possibile, cioè questi tavoli multiagenzia, che sono tavoli quindi di collaborazione fra entità diverse della società civile, possano avviarsi qualora si individuino casi di rischio di radicalizzazione.
Ma qual è il livello di coercizione poi? Nel senso che è una proposta che si fa, e tra l'altro la stessa cosa vale sia per minorenni che per maggiorenni? Cioè nelle scuole il diciottenne che fa quinta e quello che ha 14 anni, perché in quel caso vanno coinvolte anche le famiglie.
Gli istituti secondari, sì. Il corso, scusami.
No, nel senso le famiglie andranno anche coinvolte, immagino, in questo lavoro di, no, di chiamare tutta questa rete di persone. Giusto? E quindi, ma che livello di coercizione avrà questo?
Questo, intanto stiamo parlando di questi corsi istituti secondari di primo e secondo grado, quindi scuole medie e scuole superiori. E io credo, per rispondere alla domanda, che qui si stiano cercando di costruire le condizioni di esistenza. Cioè, adesso stiamo alle condizioni di esistenza. Non siamo tanto a livello coercitivo, ma stiamo costruendo gli strumenti che poi possono essere applicati e possono essere diffusi. Quindi in questo momento si stanno creando le condizioni di possibilità.